Matteo, capitolo primo. Genealogia di Gesù Cristo, figliuolo di Davide, figliuolo di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amminadab, Amminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, e Jesse generò Davide il re. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie d'Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Uzia, Uzia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Menasse, Menasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconiah e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. E dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zerobabel, Zerobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazero, Eleazero generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni, e da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figliuolo di Davide, non temere di prender te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi». E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non la conobbe finch'ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù. Matteo, capitolo secondo. Or essendo Gesù nato in Betlehem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Ed essi gli dissero: «In Betlehem di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlehem, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparita, e mandandoli a Betlehem disse loro: andate e domandate diligentemente del fanciullino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo». Essi, dunque, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano veduto in oriente andava dinanzi a loro, finché giunta al luogo dov'era il fanciullino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza, ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono, ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via tornarono al loro paese. Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e sta quivi finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire». Egli dunque, levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre e si ritirò in Egitto. Ed ivi stette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai il mio figliuolo». Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlehem, in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi. Allora si adempie quello che fu detto per bocca del profeta Geremia: «Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figliuoli e ricusa d'esser consolata, perché non son più». Ma dopo che Erode fu morto, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e vattene nel paese di Israele, perché son morti coloro che cercavano la vita del fanciullino». Ed egli levatosi prese il fanciullino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao invece d'Erode suo padre, temette d'andare colà. Ed essendo stato divinamente avvertito in sogno, si ritirò nelle parti della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazaret, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe chiamato Nazareo. Matteo, capitolo 3. Or in quei giorni comparve Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea e dicendo: «Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «V'è una voce d'uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri». Or esso Giovanni aveva il vestito di pelo di cammello ed una cintura di cuoio intorno a fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese d'intorno al Giordano presero ad accorrere a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo egli molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi v'ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non pensate di dentro di voi abbiamo per padre Abramo. Perché io vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. E già la scure è posta la radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gittato nel fuoco. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, ed io non son degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano e netterà interamente l'aia sua e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Son io che ho bisogno d'essere battezzato da te, e tu vieni a me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco i cieli si apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venir sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli disse: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale io mi son compiaciuto». Matteo, capitolo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, e il tentatore, accostatosi, gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, di che queste pietre divengan pani». Ma egli rispondendo disse: «Sta scritto: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra». Gesù gli disse: «Egli è altresì scritto: non tentare il Signore il Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adorerai». Allora Gesù gli disse: «Va, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore il Dio tuo ed a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea, e, lasciata Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia: «Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una gran luce, su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata». Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Or passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me e vi farò pescatore d'uomini». Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E passato più oltre, vide due altri fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata subito la barca e il padre loro, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, lunatici e paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle lo seguirono nella Galilea, e dalla Decapoli e da Gerusalemme, e dalla Giudea ed oltre il Giordano. Ed ora cominciamo il capitolo 5 dal Vangelo di San Matteo. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, e postosi a sedere, I suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli aperta la bocca li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mettendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così han perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere, ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere, poiché io vi dico in verità che finché non sono passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà insegnato così agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque si adira contro al suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto al suo fratello «raca» sarà sottoposto al sinedrio, e chi avrà detto «pazzo» sarà condannato alla geenna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e quivi ti ricordi il tuo fratello, che ha qualche cosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello, e poi vieni ad offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice in mano delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato nell'intero tuo corpo nella geenna. E se la tua man destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella geenna. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia atto di divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Voi avete udito pure che fu detto agli antichi: non ispergiurare, ma attienti al Signore coi tuoi giuramenti. Ma io vi dico: del tutto non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurar neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero, ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no, poiché di più vien dal maligno. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico: non contrastate al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E da chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciali anche il mantello. E se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste. Ed ora leggiamo il sesto capitolo del Vangelo di San Matteo. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far suonar la tromba dinanzi a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico, in verità, che codesto è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. E quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piedi nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per essere veduti dagli uomini. Io vi dico, in verità, che cotesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. E quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico, in verità, che codesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignuola e la ruggine consumano, e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignuola né ruggine consumano, e dove i ladri non sconficcano né rubano, poiché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, e se tenebre, quanto grandi saranno? Niuno può servire due padroni, poiché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, non siate di quel che mangerete o di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate agli uccelli del cielo, non seminano, non mietano, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai di più di loro? E chi di voi può, con la sua sollecitudine, aggiungere alla sua statura pure un cubito? E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Or, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte quelle cose. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siete dunque con ansietà solleciti del domani, poiché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Matteo capitolo 7. Non giudicate acciocché non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura onde misurate sarà misurato a voi. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello, lascia che io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino coi piedi, e rivolti contro a voi non vi sbranino. Chiedete, e vi sarà dato. Cercate, e troverete. Picchiate, e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo fra voi, il quale se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano? Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li riconoscerete da loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque da loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitivi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia, e la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificata la casa sulla rena, e la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro questa casa, ed ella è caduta, e la sua rovina è stata grande. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le turbe stupivano del suo insegnamento, perché egli le ammaestrava come avendo autorità e non come i loro scribi. Matteo capitolo 8. Or quando egli fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono. Ed ecco un lebbroso accostatosi gli si prostrò dinanzi dicendo, «Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi». E Gesù stesa la mano lo toccò dicendo, «Lo voglio, sii mondato». E in quell'istante egli fu mondato dalla sua lebbra. E Gesù gli disse, «Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto». E ciò serva loro di testimonianza. Or quando egli fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo, «Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato». Gesù gli disse, «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispondendo disse, «Signore, io non son degno che tu entri sotto al mio tetto». Ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri, ed ho sotto di me dei soldati, e dico a uno, va, ed egli va, e ad un altro, vieni, ed egli viene, e al mio servo fa questo, ed egli lo fa. E Gesù, dito questo, ne restò meravigliato, e disse a quelli che lo seguivano, io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato cotanta fede. Or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. E Gesù disse al centurione, va, e come hai creduto, siati fatto. E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva in letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli si presentarono molti indemoniati ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli stesso ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Or Gesù, vedendo una grande folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». E Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo». Ed un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi d'andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Seguitami e lascia i morti seppellire i loro morti». Ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco farsi in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono, dicendo: «Signore, salvaci, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, o gente di poca fede?» Allora levatosi sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini ne restarono meravigliati, e dicevano: «Che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli obbediscono?» E quando fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli si fecero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che niuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: «Che v'è fra noi e te, figliuolo di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci?» Or lungi da loro v'era un gran branco di porci che pasceva, e i demoni lo pregavano dicendo: «Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci». Ed egli disse loro: «Andate». Ed essi usciti se ne andarono nei porci, ed ecco tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare, e perirono nelle acque. E quelli che li pasturavano fuggirono, e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Ed ecco tutta la città uscì incontro a Gesù, e come lo videro, lo pregarono che si partisse dai loro confini. Adesso leggiamo il capitolo 9 nel Vangelo di Matteo. E Gesù, entrato in barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco gli portarono un paralitico stesso sopra un letto. E Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico: «Figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ed ecco alcuni degli scribi dissero dentro di sé: «Costui bestemmia». E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. E le turbe, veduto ciò, furono prese da timore e glorificarono il Dio che aveva data cotale autorità agli uomini. Poi Gesù, partitosi di là, passando vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Ed egli, levatosi, lo seguì. E avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco che molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e coi suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate ed imparate che cosa significhi, voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Allora gli s'accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero, perché noi e i farisei digiuniamo, e i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro, gli amici dello sposo, possano essi far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, ed allora digiuneranno. Orniuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito, e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vin nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono e il vino si spande e gli otri si perdono, ma si mette il vin nuovo in otri nuovi e l'un e gli altri si conserveranno. Mentre egli diceva loro quelle cose, ecco uno dei capi della sinagoga, accostatisi, si inchinò dinanzi a lui e gli disse, la mia figliuola è pur ora trapassata, ma vieni, metti la tua mano su di lei ed ella vivrà. E Gesù, alzatosi, lo seguiva coi suoi discepoli, ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembro della veste, poiché diceva fra sé, «Sol che io tocchi la sua veste, sarò guarita». E Gesù, voltatosi e vedutola, disse, «Sta di buon animo, figliuola, la tua fede t'ha guarita». E da quell'ora la donna fu guarita. E quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga, ed ebbe veduto i suonatori di flauto e la moltitudine che faceva grande strepito, disse loro, «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui. Ma quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò e prese la fanciulla per la mano, ed ella si alzò, e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo, «Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide!» E quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui, e Gesù disse loro, «Credete voi che io possa far questo?» Ed essi gli risposero, «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi dicendo, «Siavi fatto secondo la vostra fede!» E gli occhi loro furono aperti, e Gesù fece loro un severo divieto dicendo, «Guardate che niuno lo sappia!» Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Or come quei ciechi uscivano, ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato. E cacciato che fu il demonio, il muto parlò. E le turbe si meravigliavano dicendo, «Mai non si è vista cosa tale in Israele». Ma i farisei dicevano, «Egli caccia i demoni per l'aiuto dei principi e dei demoni». E Gesù andava intorno per tutte le città e per i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, e sanando ogni malattia ed ogni infermità. E vedendo le turbe, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli, «Ben è la messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che spinga degli operai nella sua messe».
Matteo capitolo 10. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei 12 apostoli sono questi. Il primo Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebbeo soprannominato Taddeo, Simone il Canneo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini: non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvista di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ora, in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno, e lì rimanete fino alla vostra partenza. E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto, e se quella è degna, venga la vostra pace su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. E se qualcuno non vi riceve e non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. Vi dico in verità che nel giorno del giudizio il paese di Sodoma e di Gomorra sarà trattato con più tolleranza di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe, ma guardatevi dagli uomini perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figliuolo dell'uomo. Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del suo signore. Basta al discepolo di essere come il suo maestro e al servo come il suo padrone. Se hanno chiamato il padrone di casa Belzebù, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e ciò che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma che non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Non si vendano forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Perché io sono venuto a mettere disaccordo fra figlio e padre, fra figlia e madre, fra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama il figlio o figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta, e chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. E chiunque darà da bere anche un solo bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio.
Matteo, capitolo undicesimo. Ed avvenne che quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Or Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» E Gesù rispondendo disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri, e beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Or com'essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma per chi andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: «Ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcun maggiore di Giovanni Battista, però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui». Or, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e dei violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi, oda. Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: «Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo, e dicono: ha un demonio. È venuto il figliuolo dell'uomo mangiando e bevendo, e dicono: ecco un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere». Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però, io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. In quel tempo Gesù prese a dire, «Io ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e niuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e niuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perch'io son mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Ed ora leggiamo Matteo, capitolo 12. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati, e i suoi discepoli ebbero fame e presero a svellare delle spighe ed a mangiare. E i farisei, veduto ciò, gli dissero, «Ecco, i tuoi discepoli fanno quel che non è lecito di fare in giorno di sabato». Ma egli disse loro, «Non avete voi letto quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? E come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, i quali non era lecito di mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma ai soli sacerdoti? Ovvero non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti del Tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Or io vi dico che v'è qui qualcosa di più grande del Tempio. E se sapeste che cosa significhi «voglio misericordia e non sacrificio», voi non avreste condannato gli innocenti, perché il figliuolo dell'uomo è Signore del sabato. E partitosi di là, venne nella loro sinagoga. Ed ecco un uomo che aveva una mano secca, ed essi, al fin di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: «E gli è lecito far delle guarigioni in giorno di sabato?» Ed egli disse loro, «Chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la traga fuori? Or quant'è un uomo da più d'una pecora? È dunque lecito di far del bene in giorno di sabato?» Allora disse a quell'uomo, «Stendi la tua mano». E colui la stese, ed ella tornò sana come l'altra. Ma i farisei, usciti, tennero consiglio contro di lui, col fine di farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si partì di là, e molti lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente di non farlo conoscere, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. «Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra lui, ed egli annunzierà giudizio alle genti. Non contenderà, né griderà, né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non triterà la canna rotta, e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia, e nel nome di lui le genti spereranno». Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il muto parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano, «Non è costui il figliuolo di Davide?» Ma i farisei, udendo ciò, dissero, «Costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebub, il principe dei demoni. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, e ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prenderà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Ed a chiunque parli contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo da bene dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Allora alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno». Ma egli rispose loro: «Perché questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona? Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figliuolo dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui vi è più che Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è più che Salomone. Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito. E giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendon quivi dimora, e l'ultima condizione di codest'uomo diven peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. Ed uno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli son là fuori che cercano di parlarti». Ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» E, stendendo la mano sui suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mi è fratello e sorella e madre». Matteo, capitolo 13. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso al mare, e molte turbe si radunarono attorno a lui, talché egli, montato in una barca, vi sedette, e tutta la moltitudine stava alla riva. Ed egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde nei luoghi rocciosi, ove non aveva molta terra, e subito spuntò, poiché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu riarsa, perché non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde sulle spine, e le spine crebbero e l'affogarono, e un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda». Allora i discepoli accostatisi gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Ed egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato, e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano, e udendo non odono e non intendono. E s'adempie in loro la profezia di Isaia che dice: Udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo s'è fatto insensibile, son divenuti duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca. Ma beati gli occhi vostri, perché veggono, e i vostri orecchi perché odono, poiché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desideravano vedere le cose che voi vedete e non le videro, e di udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quel che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. E quegli che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza. Però non ha radice in sé, ma è di corta durata, e quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola è subito scandalizzato. E quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola, poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze affogano la parola e così riesce infruttuosa. Ma quei che hanno ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Ed egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è zizzania? Ed egli disse loro: Un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero: Vuoi tu che andiamo a cogliere? Ma egli rispose: No, che talora, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: Cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Egli rispose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granel di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è bene il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diviene albero, tanto che gli uccelli del cielo vengano a ripararsi fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staia di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle turbe, e senza parabola non diceva loro nulla, affinché si adempisse quel che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Allora Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa, e i suoi discepoli gli s'accostarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. Ed egli rispondendo disse loro: colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo. Il campo è il mondo, la buona semenza sono i figliuoli del regno, le zizzanie sono i figliuoli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figliuolo dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il regno dei cieli è simile anche a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e, postesi a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non val nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. E avete inteso tutte queste cose? Essi gli risposero: sì. Allora disse loro: per questo ogni scriba ammaestrato nel regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Or quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là, e recatosi nella sua patria li ammaestrava nella loro sinagoga, tal che stupivano e dicevano: onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figliuolo del falegname? Sua madre non si chiama Ella Maria, e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Donde dunque vengano a lui queste cose? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è sprezzato che nella sua patria e in casa sua. E non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità. Vangelo di Matteo, capitolo 14. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: costui è Giovanni Battista, egli è risuscitato dai morti, e però agiscono in lui le potenze miracolose, perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: non t'è lecito d'averla. E benché desiderasse farlo morire, temette il popolo che lo teneva per profeta. Or come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figliuola di Erodiada ballò nel cospetto e piacque ad Erode, ond'egli promise con giuramento di darle tutto quello che domanderebbe. Ed ella, spintavi da sua madre, disse: dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista. E il re ne fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data, e mandò a far decapitare Giovanni nella prigione, e la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Poi vennero a darne la nuova a Gesù. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte, e le turbe saputolo lo seguitarono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Or facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata. Licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno d'andarsene, date lor voi da mangiare». Ed essi gli dissero: «Non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qua». Ed avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via, dei pezzi avanzati, 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i fanciulli. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca ed a precederlo sull'altra riva mentre egli licenzierebbe le turbe. E licenziatele si ritirò in disparte sul monte per pregare, e fattosi sera era quivi tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «State di buon animo, son io, non temete!» E Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò a sommergersi, e gridò: «Signore, salvami!» E Gesù stesa subito la mano, lo afferrò e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono montati nella barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui, dicendo: «Veramente, tu sei il figliuolo di Dio!» E passati all'altra riva, vennero nel paese di Genazaret, e la gente di quel luogo, avendolo riconosciuto, mandò per tutto il paese all'intorno, e gli presentarono tutti i malati, e lo pregarono che lasciasse loro toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito, e tutti quelli che lo toccarono furono completamente guariti. Matteo capitolo 15. Allora s'accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono le tradizioni degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo». Ma egli rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledisce padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato di onorare suo padre o sua madre, e avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini. E chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate ed intendete. Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco quel che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: sai tu che i farisei, quant'hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, son ciechi guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. E partitosi di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone, e quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figliuolo di Davide. La mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. Ed i suoi discepoli, accostatesi, lo pregavano, dicendo: licenziala, poiché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò dinanzi, dicendo: Signore, aiutami. Ma egli rispose: non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore? Eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quell'ora la sua figliuola fu guarita. Partitosi di là, Gesù venne presso al mar di Galilea, e salito sul monte si pose quivi a sedere. Egli s'accostarono delle turbe che avevan seco degli zoppi e dei ciechi e dei muti e degli storpi e molti altri malati, e li deposero ai suoi piedi, e Gesù li guarì, talché la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, che gli storpi erano guariti, che gli zoppi camminavano, che i ciechi vedevano, e ne dette gloria all'Iddio d'Israele. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa moltitudine, perché già da 3 giorni sta con me, e non ha da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni che talora non vengano meno per via. E i discepoli gli dissero: donde potremmo noi prendere dei pani in questo deserto per saziare così gran folla? E Gesù disse loro: quanti pani avete? Ed essi risposero: 7 e pochi pescetti. Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, poi prese i 7 pani e i pesci, e dopo aver rese grazie li spezzò e diede ai discepoli e i discepoli alle folle. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si levarono 7 panieri pieni. Or quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i fanciulli. E licenziate le turbe, Gesù entrò nella barca e venne nel paese di Magadan. Vangelo di Matteo, capitolo 16. E accostatosi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispondendo disse loro: quando si fa sera voi dite: bel tempo, perché il cielo rosseggia. E la mattina dite: Oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non arrivate a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Or i discepoli passati all'altra riva s'erano dimenticati di prendere dei pani, e Gesù disse loro, «Vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Essi ragionavano fra loro e dicevano, «Egli è perché non abbiamo preso dei pani?». Ma Gesù accortosene disse, «O gente di poca fede, perché ragionate fra voi del non aver dei pani? Non capite ancora e non vi ricordate dei 5 pani e dei 5.000 uomini e quante ceste ne levaste? Né dei 7 pani e dei 4.000 uomini e quanti panieri ne levaste? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Allora intesero che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Poi Gesù, venuto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, «Chi dice la gente che sia il figliuolo dell'uomo?» Ed essi risposero, «Gli uni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro, «E voi, chi dite che io sia?» Simon Pietro rispondendo disse, «Tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente». E Gesù replicandogli disse, «Tu sei beato, o Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Io altresì ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli». Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo, «Tolga ciò Iddio, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma Gesù rivoltosi disse a Pietro, «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli, «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Poiché il figliuolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliuolo dell'uomo venire nel suo regno». Vangelo di Matteo, capitolo 17. 6 giorni dopo, Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato dinanzi a loro, e la sua faccia risplendé come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù, «Signore, gli è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi son compiaciuto. Ascoltatelo». E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse: «Levatevi e non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro alcuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate di questa visione ad alcuno, finché il figliuolo dell'uomo sia risuscitato dai morti». E i discepoli gli domandarono: «Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli rispondendo disse loro: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figliuolo dell'uomo ha da patir da loro». Allora i discepoli intesero che era di Giovanni Battista che egli aveva lor parlato. E quando furono venuti alla moltitudine, un uomo gli s'accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: «Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire». E Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua». E Gesù sgridò l'indemoniato, e il demonio uscì da lui, e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli dissero: «Perché non l'abbiamo potuto cacciar noi?» E Gesù rispose loro: «A cagione della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avrete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: passa di qui là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Or questa specie di demoni non esce, non mediante la preghiera e il digiuno». Or com'essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà». Ed essi ne furono grandemente contristati. E quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscotevano le diagramme si accostarono a Pietro e dissero: «Il vostro maestro non paga le diagramme?» Egli rispose: «Sì». E quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra, da chi prendono i tributi o il censo? Dai loro figlioli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figlioli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, vattene al mare, getta un amo, prendi il primo pesce che verrà su e aprigli la bocca. Troverai uno startere, prendilo e dallo loro per me e per te». Vangelo di Matteo, capitolo 18. In quel mentre i discepoli s'accostarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo posò in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo degli scandali, poiché è ben necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita con un occhio solo, che aver due occhi ed essere gettato nella gehenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito. Che vi par egli? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? E se riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegrerà più di questa che delle 99 che non si erano smarrite. Così è voler del Padre vostro che è nei cieli, che neppure un solo di questi piccoli perisca. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non t'ascolta, prendi teco ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ed anche in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre son raunati nel mio nome, qui vi son io in mezzo a loro. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti coi suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figliuoli e tutto quello che aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi, dicendo: «Abbi pazienza con me, e ti pagherò tutto». E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare, e gli rimise il debito. Ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava, dicendo: «Paga quel che devi». Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Or i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati ed andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Malvagio servitore, io t'ho rimesso tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te?» E il suo signore, diratolo, diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Matteo, capitolo 19. Ora avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, si partì dalla Galilea e se ne andò sui confini della Giudea, oltre il Giordano. E molte turbe lo seguirono, e quivi guarì i loro malati. E dei farisei s'accostarono a lui, tentandolo, e dicendo: «Egli è lecito di mandar via, per qualunque ragione, la propria moglie?» Ed egli rispondendo disse loro: «Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina, e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con la sua moglie, e i due saranno una sola carne? Talché non son più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non separi». Essi gli dissero: «Perché dunque comandò Mosè di dare un atto di divorzio e mandarla via?» Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per cagion di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio». I discepoli gli dissero: «Se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non convien di prendere moglie». Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi, i quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia». Allora gli portarono dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli sgridarono coloro che gli ripresentavano. Gesù però disse: «Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli». E impose loro le mani e si partì di là. Ed ecco un tale che egli si accostò e gli disse: «Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna?» E Gesù gli rispose: «Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese colui. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli, e da capo vi dico: è più facile ad un cammello passare per la cruna d'un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, guardateli fisso, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Allora Pietro, replicandogli, disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito, che ne avremo dunque?» E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figliuolo dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che m'avete seguitato sederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figliuoli, o campi per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti, ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi». Matteo, capitolo 20. poiché il regno dei cieli è simile a un padron di casa, il quale in sul far del giorno uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna. Ed avendo convenuto con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna, ed uscito verso l'ora terza ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, e vi darò quel che sarà giusto». Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora fece lo stesso, ed uscito verso l'undicesima ne trovò degli altri in piazza e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi?» Ed essi gli dissero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Allora, venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero un denaro per uno. E venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. E ricevutolo mormoravano contro al padrone di casa, dicendo: «Questi ultimi non han fatto che un'ora, e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo». Ma egli, rispondendo ad un di loro, disse: «Amico, io non ti fo alcun torto. Non convenisti meco per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non m'è lecito di fare del mio ciò che io voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno i primi, e i primi gli ultimi». Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi discepoli, e camminando facendo disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte, e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà». Allora la madre dei figlioli di Zebedeo s'accostò a lui coi suoi figlioli, prostrandosi e chiedendogli qualche cosa. Ed egli le domandò: «Che vuoi?» Ed ella gli disse: «Ordina che questi miei due figlioli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». E Gesù rispondendo disse: «Voi non sapete quel che chiedete? Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». Egli disse loro: «Voi certo berrete il mio calice, ma quant'è al sedervi a destra o a sinistra non è a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato dal Padre mio». E i dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli, ma Gesù, chiamateli a sé, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi usano podestà sopra di esse, ma non è così tra voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà il vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore, appunto come il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti». E come uscivan da Gerico, una gran moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che s'aprano gli occhi nostri!» Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro, e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Vangelo di Matteo, capitolo 21. E quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo: «Andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se alcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà». Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: «Dite alla figliuola di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto, è montato sopra un'asina e un asinello, pulledro d'asina». E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, menarono l'asina e il pulledro, vi misero sopra i loro mantelli, e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, e altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via, e le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nei luoghi altissimi». Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: «Chi è costui?». E le turbe dicevano: «Questi è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea». E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: «Egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni». Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte, e i fanciulli che gridavano nel tempio: «Osanna al figliuolo di Davide», ne furono indignati e gli dissero: «Odi tu quel che dicono costoro?». E Gesù disse loro: «Sì, non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode?». E lasciateli se ne andò fuori dalla città a Betania, dove albergò. E la mattina, tornando in città, ebbe fame, e vedendo un fico sulla strada gli si accostò, ma non vi trovò altro che delle foglie, e gli disse: «Mai più in eterno non nasca frutto da te». E subito il fico si seccò. E i discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: «Come se in un attimo seccato il fico?». E Gesù rispondendo disse loro: «Io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete». E quando fu giunto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava, e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? E chi t'ha data cotesta autorità?». E Gesù rispondendo disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, e se voi mi risponderete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, d'onde veniva, dal cielo o dagli uomini?». Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà, perché dunque non gli credeste? E se diciamo dagli uomini, temiamo la moltitudine, perché tutti tengono Giovanni per profeta». Risposero dunque a Gesù dicendo: «Non lo sappiamo». E anch'egli disse loro: «E neppur io vi dirò con quale autorità io fo queste cose». Or, che vi par egli? Un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse: «Figliuolo, va oggi a lavorare nella vigna». Ed egli rispondendo disse: «Vado, signore», ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse: «Non voglio». Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: «L'ultimo». E Gesù a loro: «Io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto, e voi che avete veduto questo, neppur poi vi siete pentiti per credere a lui». Udite un'altra parabola. V'era un padron di casa, il quale piantò una vigna, e fece attorno una siepe, e vi scavò un luogo per spremer l'uva, e vi edificò una torre. Poi l'alloggiò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. Or, quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori, presi i servi, uno ne batterono, uno ne ucciderono e l'altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori, il maggior numero dei primi, e coloro li trattarono nello stesso modo. Finalmente mandò loro il suo figliuolo, dicendo: «Avranno rispetto al mio figliuolo». Ma i lavoratori, veduto il figliuolo, dissero tra di loro: «Costui è l'erede. Venite, uccidiamolo e facciam nostra la sua eredità». E presolo, lo cacciaron fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque sarà venuto il padrone della vigna, che farà egli a quei lavoratori? Essi gli risposero: «Li farà perir malmente, cotesti scellerati, e allogherà la vigna ad altri lavoratori, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo». Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti. E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà». E i capi sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, si avvidero che parlava di loro, e cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe che lo teneano per profeta. Vangelo di Matteo, capitolo 22. E Gesù prese di nuovo a parlar loro in parabole, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze del suo figliuolo, e mandò i suoi servitori a chiamar gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori, dicendo: «Dite agli invitati: ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re si adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi ed a ardere le loro città. Quindi disse ai suoi servitori: «Le nozze, sì, son pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete». E quei servitori, usciti per le strade, raunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Ora il re, entrato per vedere quelli che erano a tavola, notò quivi un uomo che non aveva l'abito di nozze, e gli disse: «Amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze?» E costui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti». Allora i farisei, ritiratesi, tennero consiglio per veder di coglierlo in un fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, Noi sappiamo che sei verace ed insegni la via di Dio secondo verità e non ti curi di alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone. Dicci, dunque, che te ne pare? È lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» E gli risposero: «Di Cesare». Allora egli disse loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e lasciatolo se ne andarono. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratel del suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano fra di noi 7 fratelli. Il primo ammogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo. Infine, dopo tutti morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta». Ma Gesù rispondendo disse loro: «Voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse: «Io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe»? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi». E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Or i farisei, udito che gli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si raunarono insieme, ed uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile ad esso, ed è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Or essendo i farisei raunati, Gesù li interrogò, dicendo: «Che vi par egli del Cristo? Di chi è egli figliuolo?» Essi gli dissero: «Di Davide». Ed egli a loro: «Come dunque Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, com'è egli suo figliuolo?» E nessun poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Matteo, capitolo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli, dicendo: «Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti, legano dei pesi gravi, li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo, ma il maggiore fra voi sia il vostro servitore. E chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia lo rendete figliuolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il tempio, giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciar le altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro son pieni d'ossa, di mordi e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete dal giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne fragellerete nelle vostre sinagoghe e le perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figliuolo di Baracchia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Oh Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mai non vedrete più, finché diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Matteo capitolo 24. E come Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli s'accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. E stando egli seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: «Dicci, quando s'avvereranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» E Gesù rispondendo disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Or voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, e ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in un luogo santo, chi legge pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e da quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione tale che non v'è stata uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se alcun vi dice: il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: eccolo è nel deserto, non v'andate, eccolo è nelle stanze interne, non lo credete, perché come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Dovunque sarà il carname, qui vi si raduneranno le aquile. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà, e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figliuolo dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Or imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avverate. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è a quel giorno ed a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il Padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi il diluvio si mangiava e si beveva e si prendeva moglie e s'andava a marito sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzar la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto al suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo «il mio padrone tarda a venire» e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Vangelo di Matteo, capitolo 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali presero le loro lampade, uscirono a incontrar lo sposo. Or 5 d'esse erano stolte, e 5 avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Or tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido, «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono, acconciarono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute, «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero, «No, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo, «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse, «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque!» perché non sapete né il giorno né l'ora. Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni, e ad uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Ma subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Parimenti, quello che dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò e, fatta una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Or dopo molto tempo ecco il padrone di quei servitori a fare conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti, venne e presentò altri 5 talenti, dicendo, «Signore, tu m'affidasti 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5». E il suo padrone gli disse, «Va bene, buon e fedel servitore, se stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gloria del tuo Signore». Poi, presentatosi anche quello dei 2 talenti, disse, «Signore, tu m'affidasti 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». E il suo padrone gli disse, «Va bene, buono e fedel servitore, se stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gloria del tuo Signore». Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto un talento solo, disse, «Signore, Io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura e andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. E il suo padrone, rispondendogli, disse: «Servo malvagio ed infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro ai banchieri, e al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e gli sovrabbanderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore, disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Or quando il figliuolo dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: «Venite voi, i benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame e t'abbiam dato da mangiare? O aver sete e t'abbiam dato da bere? Quando mai t'abbiam veduto forestiere e t'abbiamo accolto? O ignudo e t'abbiamo vestito? Quando mai t'abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re, rispondendo, dirà loro: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Allora dirà anche a coloro della sinistra: «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non m'accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste». Allora anche questi gli risponderanno dicendo: «Signore, quando t'abbiamo veduto aver fame o sete o esser forestiere o ignudo e infermo o in prigione e non t'abbiamo assistito?» Allora risponderà loro dicendo: «In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me». E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Matteo, capitolo 26. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua, e il figliuolo dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si radunarono nella corte del sommo sacerdote detto Caiafa, e deliberarono nel loro consiglio di pigliar Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: «Non durante la festa, perché non accada un tumulto nel popolo». Ora, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo, e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli furono indignati e dissero: «A che questa perdita? Poiché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e il denaro darlo ai poveri». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre, poiché costei versando quest'olio sul mio corpo l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Allora uno dei dodici, detto Giuda Iscariot, andò dai capi sacerdoti e disse loro: «Che mi volete dare? E io ve lo consegnerò». Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo. Or, il primo giorno degli azzimi, i discepoli s'accostarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua?» Ed egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. E quando fu sera si mise a tavola con 12 discepoli, e mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, grandemente attristati, cominciarono a dirgli ad uno: «Sono io quello, Signore?» Ma egli rispondendo disse: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per cotest'uomo se non fosse mai nato». E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: «Sono io quello, maestro?» E Gesù a lui: «L'hai detto». Or, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe, e dandolo ai suoi discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, poiché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio». E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, poiché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Ma dopo che sarò resuscitato vi precederò in Galilea». Ma Pietro rispondendogli disse: «Quand'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». Gesù gli disse: «In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui: «Quand'anche mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò». E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù venne con loro in un podere detto Gessemani e disse ai discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato». E presi seco Pietro e i 2 figlioli di Zebedeo cominciò ad essere contristato ed angosciato. Allora disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate meco». E andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano, e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliar meco un'ora sola? Vegliate ed orate, affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole». Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo: «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: «Dormite pure ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta, e il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino». E mentre parlavano ancora, ecco arrivar Giuda, uno dei dodici, con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: «Quello che bacerò è lui, pigliatelo». E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: «Ti saluto, maestro», e gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: «Amico, a far che sei tu qui?» Allora, accostatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco, un di coloro che erano con lui, stesa la mano alla spada, la sfoderò, e percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di 12 legioni di angeli? E come dunque si adempirebbero le scritture, secondo le quali bisogna che così avvenga?» In quel punto Gesù disse alle turbe: «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare, e voi non m'avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Or quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano radunati gli scribi e gli anziani. E Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero alla corte del sommo sacerdote, ed entrato dentro si pose a sedere con le guardie per vedere la fine. Or i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro a Gesù per farlo morire, e non te ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero: «Costui ha detto: io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni». E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, gli disse: «Non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te?» Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio». Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto. Anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuolo dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udita la sua bestemmia. Che ve ne pare?» Ed essi rispondendo dissero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in viso e gli dettero dei pugni, ed altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «O Cristo profeta, indovinaci, chi t'ha percosso?» Pietro, intanto, stava seduto fuori nella corte, e una serva gli si accostò dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so quel che tu dica». E come fu uscito fuori nell'antiporto, un altro lo vide e disse a coloro che erano quivi: «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli da capo lo negò giurando: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco gli astanti, accostatisi, dissero a Pietro: «Per certo tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata ti dà a conoscere». Allora egli cominciò ad imprecare e ad ingiuriare: «Non conosco quell'uomo». E in quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Matteo capitolo 27. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro a Gesù per farlo morire, e legatolo lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, lasciati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli d'argento, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché son prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio da servir da sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo, fin al dì d'oggi, è stato chiamato Campo di Sangue. Allora s'adempì quel che fu detto dal profeta Geremia: «E presero i 30 sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo dai figliuoli di Israele, e li dettero per il campo del vasaio, come l'aveva ordinato il Signore». Or Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli disse: «Sì, lo sono». E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non odi tu quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, talché il governatore se ne meravigliava grandemente. Or ogni festa di Pasqua il governatore soleva liberare alla folla un carcerato, qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba, ed essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto il Cristo?» Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Or, mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui». Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro: «Qual dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso». Ma pure riprese egli: «Che male ha fatto?» Ma quelli vieppiù gridavano: «Sia crocifisso!» E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi!» E tutto il popolo rispondendo disse: «Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli!» Allora egli liberò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la coorte, e spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, e intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo, e una canna nella man destra, e inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffavano, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo menarono via per crocifiggerlo. Or nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevano quivi la guardia, e al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: «Questo è Gesù, il re dei Giudei». Allora furono con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra, e coloro che passavano di lì lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: «Tu che disfai il tempio in tre giorni e lo riedifichi, salva te stesso. Se tu sei il figliolo di Dio, scendi giù di croce». E similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Da che è il re di Israele, scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui. Se è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, perché ha detto: sono figliuolo di Dio». E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Or, dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito un di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala d'aceto e postala in cima ad una canna, gli diè da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città e apparvero a molti. E il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente, dicendo: «Veramente costui era il figliuolo di Dio». Ora qui vi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avean seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figliuoli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentandosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un lenzuolo netto e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatta scavare nella roccia, e dopo aver rotolato una gran pietra contro l'apertura del sepolcro se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute di rimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: è resuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato disse loro: «Avete una guardia, andate e assicuratevi come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Matteo capitolo 28. Or nella notte del sabato, quando già albeggiava, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato da morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E quelle, andatesene prestamente dal sepolcro con spavento ed allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo, vi saluto. Ed esse accostatesi gli strinsero i piedi e l'adorarono. E allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Or, mentre quelle andavano, ecco alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo, «Dite così, i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo». E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori pena. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato tra i giudei fino al dì d'oggi. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù accostatosi parlò loro dicendo, «Ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vo' comandate. Ed ecco, io son con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente».